Popolaroid, istantanee sonore per l'estate.
Questo mio collega di lavoro, Bud, una volta ha invitato me e Fran a cena. Io non conoscevo sua moglie e lui non conosceva Fran. Così eravamo pari. Ma io e Bud eravamo amici e sapevo che a casa sua c'era un bambino piccolo. Doveva avere più o meno 8 mesi quando Bud ci ha invitato a cena. Che fine avevano fatto quegli 8 mesi? Diamine, che fine ha fatto il tempo passato da allora. Ricordo ancora il giorno in cui Bud è venuto al lavoro con una scatola di sigari. Ce li ha distribuiti a mensa. Li aveva comprati al supermercato, marca Dutch Masters. Però ogni sigaro aveva una fascetta rossa e un involucro su cui era scritto «È un maschietto». Io sigari non ne fumo, ma ne ho preso uno comunque. Prendine un paio, ha detto Bud scuotendo la scatola. I sigari non piacciono neanche a me, è stata un'idea sua. Voleva dire di sua moglie, Olla. Benvenuta ascoltatrice e benvenuto ascoltatore alla nostra estate carveriana. La pagina che ti ho letto è tratta dal racconto Penne di Raymond Carver. Le istantanee e le canzoni di questa Popolaroid scaturiranno da queste pagine. Pagine dove si racconta di una cena. Solo questo in apparenza. Due colleghi di lavoro, le rispettive mogli che non si conoscono ancora, un invito a cena in una casa mai vista prima. Ma Carver, fin dalla prima riga, ci mette in mano l'indizio giusto. Quella scatola di sigari comprati al supermercato con la fascetta «è un maschietto». Un rito che non convince nemmeno chi lo compie. «I sigari non piacciono neanche a me», dice Bud. E in quella frase c'è tutto il racconto. Due persone che vivono dentro i gesti di qualcun altro, che recitano una parte perché va recitata. Il narratore accetta il sigaro senza fumarlo, come si accetta spesso un invito a cena. Con Popolaroid ascolta, vedrai e viaggerai.
Shall I write it in a letter? Shall try to get it down. Oh, you fill my head with pieces of a song I can't get out. Can I be close to you? Take it to a moment where the fields are painted gold and the trees are filled with memories of the feelings never told. When the evening pulls the sun down and the day is almost.
Un'auto ferma in cima a un viale di ghiaia. Ai lati un campo di gran turco che ondeggia piano. In fondo tra gli alberi una casa con veranda e un camino senza fumo. Al volante Jack che guarda la casa con un sorriso. Accanto a lui Fran, gli occhi fissi su un foglio con una cartina disegnata a mano. Bud e Ola abitavano a una trentina di chilometri dalla città. Noi abitavamo lì da 3 anni ormai. Ma mi pigliasse un accidente se io e Fran ci eravamo mai fatti un giretto in campagna. Era bello guidare su quelle stradine tortuose. Era un tardo pomeriggio e faceva un bel calduccio. E abbiamo visto pascoli, staccionate, mucche da latte che si muovevano con calma verso vecchie stalle. Abbiamo visto merli dalle ali rosse sulle staccionate e piccioni che volavano in tondo sopra i fienili. C'erano orti e cose del genere, fiori selvatici appena sbocciati e casette lontane dalla strada. Ho detto: mi piacerebbe avere un posto tutto per noi da queste parti. Era solo un pensiero, così, tanto per dire qualcosa, un altro desiderio che non si sarebbe mai avverato. Fran non ha neanche reagito, era impegnata a esaminare la cartina che Bud aveva disegnato. Siamo arrivati all'incrocio che aveva segnalato, abbiamo girato a destra, come diceva la carta, e abbiamo proseguito esattamente per 5 chilometri e 300 metri. A sinistra ho visto un campo di gran turco, una cassetta della posta e un lungo viale coperto di ghiaia. Alla fine del viale, dietro a qualche albero, c'era una casa con davanti una veranda. La casa aveva anche un camino. Siccome era estate, però, dal camino non usciva fumo. Mi pareva lo stesso un bel quadretto. E così l'ho detto a Fran. Stare qua giù è come stare a casa del diavolo, ha detto lei. Piacerebbe avere un posto tutto per noi da queste parti. Lo dice così Jack, tanto per riempire il silenzio. Un desiderio che sa già di non avverarsi, dice lui stesso. Ed è lì, in quella frase buttata via, così che Carver mette la prima crepa in un pomeriggio perfetto. Perché tutto, fino a quel momento, sembra una cartolina d'estate. Mucche, staccionate, merli dalle ali rosse. Ma poi arriva Fran e smonta tutto con una battuta secca. Stare qua giù è come stare a casa del diavolo. Non lo dice per cattiveria. Lo dice perché lei, a differenza sua di Jack, non si lascia incantare dal quadretto. E forse ha ragione lei. Perché quella casa in fondo al viale, con il camino senza fumo, la stanno per scoprire diversa da come sembra. Bella e storta insieme, come vedremo. Carver comincia sempre così, con un'illusione che dura il tempo di un viale di una ghiaia.
Sweeping in, let's watch phenomenons arise out of the darkness now. Within the light, she is my storm and heroine. An old machine that's abandoned by the ancient races stand. I hear them humming down below in hollow earth. Oh hell, I guess I know no while I will go under too. But just for now, I let the spring and storm return. My heart to the wild hunter coming. I live until the call, and I plan to be forgotten when I'm gone. Yes, I believe in the fall. Oh. And I will sleep out in the glade just by the giant tree, to be close to where my spirit's pulled away. Trail today, he's just a mortal to the shouting cavalcade. I left my heart to the wild hunter coming. I live until the call, and I plan to be forgotten when I'm gone. Yes, I believe in the fall. Oh. Open up the windows, have Satan departing now. And we'll be even when the blues fall down like hey. Hell, I don't even care no more about Cadejo now. If he's a white one or a black one on the train. I left my heart to the wild hunter coming. I live until the call, and I plan to be forgotten when I'm gone. Yes, I believe in the fall. Oh, oh.
I'd be leaving in the fall.
Di Jack ora è ferma davanti alla veranda della casa di Bud. Un'altalena immobile nel giardino, giocattoli sparsi sui gradini. Jack le mani le ha ancora sul volante e gli occhi sbarrati. Accanto a lui Fran con la bocca aperta in una smorfia di stupore. Davanti al cofano enorme, con le ali appena richiuse, un pavone li fissa. Ho imboccato il viale, fiancheggiato dal Gran Turco su tutti e due i lati. Svettava più alto della macchina e sentivo la ghiaia scricchiolare sotto le ruote. Man mano che ci siamo avvicinati alla casa, abbiamo visto un orto con degli affari verdi grossi come palle da baseball che pendevano dai tralicci. «E quello che cos'è?» ho detto io. «E che ne so io?» ha risposto Fran. «Zucche forse, non ne ho idea!» «Ehi Fran!» le ho detto, «dati una calmata!» Lei non ha replicato, si è morsa il labbro e ha lasciato perdere. Appena ci siamo avvicinati alla casa, ho spento la radio. Nel giardino davanti alla casa c'era un'altalena e sotto la veranda erano sparsi dei giocattoli. Mi sono fermato lì davanti e ho spento il motore. È stato allora che abbiamo sentito un verso tremendo. Va bene che c'era un bambino piccolo in casa, ma quel verso era troppo forte per un bambino. «Ma che rumore è?» ha detto Fran. A quel punto un coso grosso come un avvoltoio è saltato giù da uno degli alberi, sbattendo le ali, ed è atterrato proprio davanti alla macchina. Si è scrollato tutto, poi ha girato il lungo collo verso la macchina, ha alzato la testa e ci ha squadrato. «Gli pigliasse un accidenti!» ho detto io. Sono rimasto lì con le mani sul volante a fissare qualcosa. «Non ci posso credere!» ha esclamato Fran. «Non ne avevo mai visto uno dal vero prima!» Sapevamo entrambi che si trattava di un pavone, certo, ma non abbiamo pronunciato il suo nome. Ci siamo limitati a guardarlo. Jack e Fran restano lì immobili davanti a una creatura assurda che nessuno dei due si aspettava. E prima ancora quella piccola scarabuccia, dati una calmata. Un attrito minimo, quasi invisibile tra due persone che si vogliono bene ma che stanno già senza saperlo scoprendo le distanze. E poi arriva il pavone e cancella tutto. Perché di fronte a qualcosa di così spropositato, così fuori misura, anche le piccole tensioni si azzittiscono. È il potere dello stupore, quando è vero. Zittisce le liti, riporta due persone alla stessa meraviglia. Bud e Olla non sono ancora entrati in scena, ma la loro casa ha già parlato per loro.
Kids out of their coats, the way the babies haven't been born. Unpacking the bags and setting up, and planted lilacs and buttercups.
yard. It may be years until the day my dreams will match up with my pain.
Soggiorno, Olla con le mani arrotolate nel grembiule, le guance rosse, che studia Fran senza dire una parola. Bud in piedi, un pane fatto in casa tra le mani tese verso di lei. Sul tavolino c'è un posacenere di cristallo a forma di cigno. Un filo di fumo sale lento dal suo dorso. Siamo entrati. Una donnetta paffutella con i capelli raccolti in una specie di cipolla sulla nuca ci stava aspettando in soggiorno. Teneva le mani arrotolate nel grembiule. Aveva le guance tutte rosse. All'inizio ho pensato che fosse rimasta senza fiato, oppure che fosse arrabbiata per qualche motivo. Mi ha studiato da cima a fondo e poi è passata a guardare Fran. Non era uno sguardo ostile, solo curioso. Fissava Fran e arrossiva sempre di più. Bud ha detto: «Olla, questa è Fran e questo è il mio amico Jack. Di Jack ormai sai tutto. Ragazzi, questa è Olla». E ha consegnato il pane a Olla. «Cos'è?» ha detto lei. «Oh, è pane fatto in casa. Beh, grazie. Accomodatevi pure, dove volete. Fate come se foste a casa vostra. Bud, perché non gli chiedi che cosa vogliono bere? Io devo andare a controllare i fornelli, ha detto Olla, e se n'è tornata in cucina con il pane. Sedetevi, prego, ha detto Bud. Fran e io ci siamo lasciati cadere sul divano. Ho tirato fuori le sigarette. Bud ha detto, ecco il posacenere. Ha preso un coso pesante da sopra il televisore. Usa questo, ha detto appoggiandolo sul tavolinetto davanti a me. Era uno di quei posacenere di cristallo a forma di cigno. Mi sono acceso la sigaretta e ho lasciato cadere il fiammifero nell'apertura sul dorso del cigno. Ho osservato il filo di fumo che usciva dal cigno. Olla arrossisce guardando Fran senza dire una parola. E noi non sappiamo ancora perché. Carver ce lo fa notare e basta, come sempre senza spiegarlo. E poi c'è quella frase buttata lì da Bud, quasi per caso. Di Jack ormai sai tutto. Cosa significa sai tutto? Chissà cosa si sono raccontati Bud e Olla la sera parlando di questo collega mai visto. E poi il pane fatto in casa, offerto da lui e quasi respinto con un «Ma cos'è?». E infine quel posacenere a forma di cigno sopra al televisore. Un oggetto bello e un po' fuori posto, come tutto in questa casa. Il fumo che sale dal dorso del cigno di cristallo. E Jack lo osserva, e noi con lui. Perché in questa casa lo capiamo già. Ogni oggetto vale più di ogni parola detta.
The night synthetic half-life rolls over your steering wheel. I'm closing my eyes just for a while.
Can you call me when we're almost halfway?
A house, the first thing I see, filled up with a family, surrounded by city and by sea.
Can you call me when we're almost halfway?
Wake me when we're almost halfway. I don't wanna take this trip alone. A saint is chasing a snake for everybody's sake, and so they go. Then out of the blaze appears a face.
Can you call me when we're almost halfway?
A girl with a look in her eyes, as if to say I despise such poisonous family ties.
Can you call me when we're almost halfway?
but a poison as sweet as nectar. Could never forget or neglect her. It carries her home and closes her eyes. So she goes back under, swallows the water, fixes her face like a good little daughter, and follows her family who follow a saint and a snake. Will you wake me when we're almost halfway? I don't wanna take this trip alone.
Vecchio televisore a casa di Bade Olla, tra un vaso di margherite di campo e un centrino ricamato, c'è un calco di gesso, denti storti, senza labbra e senza mascella. A un certo punto Fran mi ha dato di gomito e ha indicato con il capo verso il televisore. «Guarda un po' lì sopra», ha bisbigliato. «Vedi anche tu quello che vedo io». Ho guardato verso il punto che mi indicava con gli occhi. C'era un vasetto rosso in cui qualcuno aveva infilato delle margherite di campo. Accanto, su un centrino, c'era un vecchio calco in gesso di denti più storti e irregolari che avessi mai visto. Non c'erano labbra intorno a quell'oggetto dall'aspetto tremendo e neanche le mascelle, solo questi vecchi denti di gesso infilati in qualcosa che pareva delle grosse gengive gialle. Ho visto la faccia di Olla farsi rossa. Aveva visto che io e Fran avevamo notato quel calco. «Ho un sacco di cose per cui essere grata a Bud», ha detto. «E quella è una», indicando i denti. «E li tengo lì per ricordare a me stessa quanto devo a Bud. I miei non si potevano permettere di farmeli sistemare. E così i denti mi sono cresciuti un po' a casaccio». Al mio primo marito non gliene fregava niente di che aspetto avevo. Ma no, davvero. L'unica cosa che gli fregava era dove poteva procurarsi un'altra cosa da bere. Aveva solo un amico a questo mondo ed era la bottiglia. Ha scosso la testa. La faccia di Olla continuava a essere rossa e teneva gli occhi fissi sullo schermo. Ha bevuto un altro sorso di spuma e pareva non avesse altro da aggiungere. «Quell'ortodontista deve essere stato un mago», ha commentato Fran, guardando ancora quei denti da film dell'orrore sopra al televisore. È stato fantastico, ha detto Holla. Da dove era seduta si è voltata e ha detto: vedete? Ha aperto la bocca e ci ha fatto vedere i denti, senza pudore, stavolta. Un calco di denti storti sopra il televisore, accanto a un vaso di margherite. Poteva essere l'oggetto più orribile della casa. E invece Holla ce lo racconta come si racconta una fede al dito. Li tengo lì per ricordare a me stessa quanto devo a Bud. Non è vergogna quella, è gratitudine travestita da cicatrice. Perché prima di Bud c'era un marito a cui non importava niente del suo aspetto. Un uomo con un solo amico, o anzi, un'amica, la bottiglia. E Holla quei denti storti li mostra ora senza pudori. Carver lo sa fare così bene, trasformare un pezzo di gesso in una dichiarazione d'amore.
Cease. Blessed be the
Seduta a tavola, tiene il bambino ritto sulle ginocchia, rivolto verso gli ospiti. Un faccione rosso, occhi a palla, tre o quattro menti cicciottelli. Alle sue spalle, nel corridoio, si intravede un'ombra che avanza a scatti. Il pavone. La cresta è alta, gli occhi rossi puntati sul tavolo. Dopo un po' Olla è arrivata con il bambino. Io l'ho guardato e ho trattenuto il fiato. Olla si è seduta al tavolo con lui, in modo che rimanesse in piedi sulle sue ginocchia, girato verso di noi. Senza eccezioni, era il bambino più brutto che avessi mai visto. Era così brutto che non riuscivo a dire niente. Non mi usciva una parola di bocca. Non dico mica che fosse sfigurato o avesse qualche strana malattia. Niente del genere. Era solo bruttissimo. Aveva un faccione rosso, occhi a palla, una fronte ampia e certi labbroni grossi così. Di collo neanche a parlarne. In compenso aveva tre o quattro menti cicciottelli. Dire brutto era fargli un complimento. A quel punto il pavone si era fatto coraggio ed era entrato in cucina, avanzando lentamente con quei suoi movimenti ondeggianti e a scatti. Teneva la testa eretta, gli occhi rossi puntati su di noi. Sul capo svettava la cresta. Fran non ha neanche alzato la testa. Era tutta concentrata sul bambino. Aveva cominciato a fargli fare batti batti le manine. E la cosa gli piaceva abbastanza, cioè perlomeno l'aveva fatto smettere di frignare. Poi se lo è portato vicino alla faccia e gli ha bisbigliato qualcosa nell'orecchio. «Ecco», ha detto Fran, «non dirlo a nessuno quello che ti ho detto». Il bambino l'ha guardata con quei suoi occhi a palla. Poi ha visto il pavone. Ha lasciato subito i capelli di Fran e si è tirato su in piedi sulle sue gambe. Con le dita grassocce indicava il pavone e ha cominciato a saltellare e fare certi versi eccitati. Il pavone si è avvicinato rapidamente al bambino, girando intorno al tavolo. Gli ha cominciato a sfregare il collo contro le gambette e poi gli ha infilato il becco sotto la magliettina del pigiama. E si è messo a scuotere la testa avanti e indietro. Il bambino rideva e scalciava tutto contento. Dire brutto era fargli un complimento. Solo Carver poteva scrivere una frase così crudele e così tenera insieme. Perché non è cattiveria quella, è lo sguardo onesto di chi non abbellisce la realtà. E poi arriva il pavone e tutto cambia. Quell'uccello assurdo che aveva accolto Bud e Fran come una minaccia, ora si stava strusciando contro le gambe di un bambino brutto e lo fa anche ridere. Il becco sotto il pigiama, la testa che scuote, le risate del piccolo. È forse il momento più luminoso di tutto il racconto, perché la bellezza in questa casa non passa mai per canoni giusti. passa per un pavone che gioca, per un bambino che scalcia felice, passa per quello che è, senza bisogno di essere altro.
Seduto a tavola, gli occhi chiusi, intorno i piatti ormai vuoti, la luce della sera che filtra dalla finestra della cucina. Bud che lo osserva incuriosito, Fran poco distante con lo sguardo altrove.
Quella sera mi sentivo riconciliato con quasi tutti gli aspetti della mia vita. Non vedevo l'ora di rimanere solo con Fran per dirle quello che stavo provando. Quella sera ho espresso un desiderio. Seduto lì a quella tavola, ho chiuso un attimo gli occhi e mi sono concentrato. Ho espresso il desiderio di non dimenticarmi mai di quella serata. Di non perderla. Ed è stata una disgrazia per me che si sia avverato, ma naturalmente in quel momento non potevo certo saperlo. A che stai pensando, Jack? Mi ha chiesto Bud. A niente di particolare, gli ho risposto. Poi gli ho sorriso. Un soldo per i tuoi pensieri, ha detto Holla. Mi sono limitato a sorridere ancora e a scuotere la testa. Dopo che siamo tornati a casa dalla serata passata da Bud e Holla, quando eravamo già sotto le coperte, a un certo punto Fran mi fa: tesoro, vienimi dentro, riempimi del tuo seme. Quando l'ha detto, l'ho sentita fino alla punta delle dita dei piedi. Ho lanciato un grido e mi sono lasciato andare alla grande. In seguito, quando le cose tra noi sono cambiate ed è arrivato nostro figlio, insomma, tutta quella storia, Fran considerava quella serata a casa di Bud come l'inizio del cambiamento. Ma si sbaglia. Il cambiamento è avvenuto più tardi. E quando è successo era come se stesse succedendo ad altri, non come qualcosa che poteva succedere a noi. Ho espresso il desiderio di non dimenticarmi mai quella serata ed è stata una disgrazia per me che si sia avverato. Ecco la frase che rovescia tutto il racconto. Jack non lo sa ancora, seduto a quella tavola, ma sta per ottenere esattamente quello che ha chiesto. E sarà una condanna, non un dono, perché ricordarsi per sempre di una sera perfetta significa anche misurare per sempre quanto la vita dopo si sia allontanata da quella sera. Fran penserà che tutto sia cambiato lì, quella notte, ma Jack lo sa e ce lo dice subito: non è vero. Il cambiamento è arrivato dopo, lento, quasi senza che nessuno se ne accorga. Come sempre in Carver non è mai un evento a rovinare le cose, è il tempo. Il tempo che passa senza chiedere permesso.
Now will later be fast. The order is rapidly fading.
poi il tempo passa, come passa sempre nei racconti di Carver, senza che nessuno se ne accorga fino a quando è già successo. Jack e Fran hanno avuto un figlio. La vita è cambiata. Fran ha smesso di lavorare al caseificio. Si è tagliata i capelli, è ingrassata. E di questo, dice Jack, non c'è molto da dire. Bud e Jack lavorano ancora insieme, fianco a fianco. E ogni tanto Jack gli racconta qualcosa di Olla e del piccolo Harold. Il pavone, quello vero, quello della sera, del calco e della cena, non c'è più. È volato sul tetto una sera e poi non è più sceso. Bud dice che suo figlio un giorno sarà un giocatore di football coi fiocchi. Jack annuisce. Sono ancora amici. C'è un dettaglio in questo racconto che mi ha inseguito mentre lo preparavo. Non è il pavone. Non sono nemmeno i denti di gesso sopra al televisore. È una frase che Jack dice quasi di sfuggita alla fine. Stanno tutti bene. Lo dice a Bud ogni volta che gli chiede della sua famiglia. Ed è una bugia così piccola, così abituale, che quasi non fa rumore. E allora mi è tornato in mente qualcosa che scrive Francesco Piccolo nella prefazione in questa edizione di Cattedrale di Einaudi, tradotta da Riccardo Duranti, che nei racconti di Carver non importa cosa succede, ma cosa è già successo prima e cosa succederà dopo. In penne quella sera dal pavone è la prima, e il dopo e ce lo racconta Jack in tre righe, senza dargli peso. Un figlio con una vena di doppiezza, un matrimonio che si è impantanato davanti alla televisione, un'amicizia con Bud che resiste ma con cautela. Eppure lui non rimpiange quella sera. La ricorda, questo sì, ricorda ogni dettaglio, il pavone, la mano di Fran sulla gamba, in macchina al ritorno, ma non prova a spiegarci perché tutto sia andato così. Carver non lo farebbe mai. Ci lascia soltanto il contrasto, la vividezza di quella sera contro la nebbia di tutti gli anni che sono venuti dopo. E forse è proprio quello lo scarto tra quanto si ricorda bene una gioia e quanto poco si sa dire della vita che ne è seguita. È lì che si nasconde la vera domanda del racconto. Quanto delle nostre serate più belle sopravvive davvero al tempo che viene dopo? Ora vado, ma poi torno settimana prossima, stessa notte, stessa ora, stessa radio, stessa voce, la mia. E con un altro racconto di Raymond Carver per continuare così la nostra estate carveriana. Con Popolaroid ascolta, vedrai e viaggerai.